Buonasera a tutti, cari camerati, care camerate e cara pace, nel senso di tartaruga e non di certo di pace. Come state? Tutto bene? Allora, siamo come sempre qui in diretta dalla Liguria, nella fattispecie questa sera da Savona, e trasmettiamo per voi in direttissima. Sono le 23.04 dell'8 aprile 2014 e come di consueto ringraziamo i camerati della redazione novarese per averci ceduto la linea in un tempo che io non capisco ogni volta come facciano a essere così precisi, e insomma li ringraziamo, sono per noi un esempio, ma noi non riusciremo mai ad essere altrettanto diligenti. E insomma, in questo periodo ci sono diverse news, novità, che non arrivano soltanto a livello così nazionale, internazionale, ma anche a livello locale, e quindi intendiamo un po' parlarvene. Prima di fare cenno di tutto ciò, voglio suggerirvi una bella pagina che potete trovare sul web, e nella fattispecie sul sito di Le Monde, il quotidiano francese, e dove trovate appunto questa dove trovate questa pagina intitolata Sulle Carapace di un nuovo fascismo italien, che è dedicata all'esperienza di Casa Pound, fatta in un modo anche innovativo, potremmo dire molto divertente e simpatico, ovvero sia tramite delle vignette. Ma dicevamo, procedendo oltre, che è un periodo questo di grosse novità. Anzitutto stiamo controllando che giusto e correttamente si trasmetta online e non arrivano segnali, ecco, questo è discretamente sconvolgente, anzi addirittura è avvilente direi per certi aspetti, ma segnalatecelo, ecco, andate, se ci state ascoltando in diretta, sulla nostra pagina Facebook, ovvero sia Radio Bandiera Nera Liguria, RBN Il Cigno Nero, e diteci se ci sentite o meno sul web. E ricordo naturalmente a tutti i nostri radioascoltatori che ci ascoltano dalla Liguria, ma non soltanto, che possono ascoltarci tutti martedì sera, come in questo momento in diretta, quindi dalle 23 fino a che ci gira bene, e oppure possono anche riascoltarci sul podcast, ovvero sia sulle registrazioni che possono trovare, possono essere trovate sul sito radiobandieranera.org, dal quale siamo certi voi in questo momento ci starete ascoltando e ci sentirete forte e chiaro, segnalatecelo. Ma altra cosa giustamente da ricordare in questo delirio introduttivo è che Radio Bandiera Nera la potete ascoltare anche sulle diverse applicazioni che sono state sviluppate dal nostro direttore Cristiano Cocanari, che colgo l'occasione per salutare, e applicazioni naturalmente gratuite, ovvero sia spese nostre, che trovate su iPhone e Android. Ma a proposito del direttore, che fantozianamente, siccome sono io ligure, mi improvviso e non ci metto neanche tanto fantozzi, vorrei ricordare, è un gran direttore, un bravo direttore, un ottimo direttore, stiamo preparando qui in Liguria uno speciale per una nuova rubrica di Radio Bandiera Nera, una nuova trasmissione che si chiama, non so se l'avete già ascoltata, se non l'avete fatto fatelo, Le Ceneri della Fenice. Altro non è che un meraviglioso approfondimento, e potrete fra le varie già trovare una bella puntata dedicata alla Aga Editrice, e quindi un'intervista a Maurizio Morelli. Ma dicevamo, stiamo preparando uno speciale dedicato a Romualdi, a breve, grazie all'ottima grafica Marta Levon, la quale cogliamo l'occasione di salutare perché ha trovato un lavoro, e quindi questa è una notizia di caratura nazionale, Marta Levon ha finalmente un lavoro. Dicevamo, grazie a lei, tramite lei avremo a breve la locandina e lanceremo con data e ora questo importantissimo evento. Ma siccome il sottoscritto è tornato, diciamo per così dire, dietro i banchi di scuola e si è messo a ripassare le lezioni, anche questa sera vi romperà l'anima, e quindi ci sarà una brevissima lettura molto interessante. Siete giusto in tempo, siccome non sono vigliacco, io, come dire, vi preavviso, vi avverto di cambiare canale. Una breve lettura, dicevo, concernente Romualdi, Adriano Romualdi, di De Turris. Ma ci arriveremo, anche perché, e questa è l'ultima news che vi do, specie dalla Liguria, specie dalla piccolissima Savona, dovete sapere che in questo periodo i nostri cari, carissimi amici, compagni, hanno operato una vastissima, incredibile affissione in tutte le vie principali di Savona. Nella fattispecie hanno tappezzato via Paleocapa, che è un po', come dire, non so, ecco, la via principale della nostra piccola cittadina, con un manifesto enorme, 100x140, dove si spiegano le ragioni dell'antifascismo, dove si paventa la possibilità di un terribile ritorno a chi asserisce la bontà di quello che fu in realtà il bieco regime. Ecco, insomma, questo manifesto, come vedremo adesso in seguito durante la nostra diretta peraltro tristemente in solitaria, l'avete già notato, sono soltanto io qua questa sera da solo in redazione, mi sento tristissimo io, e favorito anche dal tempo, non so dalle vostre parti, ma qua c'è una lieve mellifluo poggerella che è davvero distruttiva dell'animo. A parte questo tempo tutt'altro che primaverile, bensì autunnale, dicevo, i compagni dell'AMPI, dei vari gruppuscoli che si richiamano ai presunti ideali dell'antifascismo locale, inclusi gli amici del comune e quant'altri, hanno operato questa affissione perché qualcuno, sicuramente, 2 anni fa ha operato un'altra affissione in ricordo di una giovane vittima, una civile, che si chiamava Giuseppina Gersi, di 13 anni, la quale venne con l'inganno rapita ai genitori, in seguito seviziata in un modo che vi posso lasciare immaginare, e successivamente ancora ammazzata. Ora, siccome qualcuno, ripeto, 2 anni fa fece tappezzare le vie del centro, questa famosa via Paleocapa di Savona, con questo manifesto, evidentemente questi signori si sono cagati addosso, e allora dall'anno successivo, quindi l'anno scorso e ancora quest'anno, spendono i nostri soldi, perché ricordiamolo, l'AMPI prende anche fiorfiori di soldoni da parte degli enti pubblici, non solo a livello locale con amicizie varie tipo comune e quant'altro, provincia, regione eccetera, ma anche, mi sembra, adesso non vorrei sbagliarmi, ma non credo proprio sia configurata in diverse finanziarie o cose simili, quindi interventi anche in grosso stile di finanziamento da parte nazionale. Ora, dicevo, questi bei soldi per lo più pubblici, questi signori hanno tappezzato nel terrore, fin da inizio, pensate, già una settimana, quindi dal 1° di aprile, zan, sono comparsi questi manifesti, e siccome noi siamo romanticamente dei rompicoglioni, vogliamo aiutare questo processo di ricordo e di memoria, che però necessariamente a nostro avviso non deve essere a senso unico. E allora anche questa sera, così come abbiamo iniziato da un po' di tempo a questa parte, il sottoscritto, mutatis mutandis, si calerà nei panni inediti di storico, cosa che non è assolutamente, ma neanche saggista, ma vabbè, in realtà non sono niente, sono semplicemente DJ von Ingelsteinberg, ma vi parlerà di qualche fatto riguardante magari, ecco, il periodo cosiddetto dagli storici professionisti post-insurrezionalista, ovvero sia quello immediatamente successivo alla presunta e cosiddetta insurrezione. E questa sera, trattando di uno di questi fatti, nella fattispecie ve lo anticipo, voglio parlarvi dei fatti collegati alla Corriera della Morte, che riguardano una piccola frazione sopra Savona, poco sopra Savona, si parla di Cadibona, in provincia di Savona. Mi dilungherò un minimo, ecco, cercherò di fare un brevissimo excursus proprio utile ai fini della storia, perché, insomma, molte volte non si conoscono i fatti storici e si è tentati anche a credere a certe palle, non ultima proprio quella dell'insurrezione stessa. Nessuno o quasi nessuno conosce ad esempio la famosa operazione lanciata da Pavolini, di cui comunque vi parlerò dopo, chiamata nebbia artificiale, allora quando i fascisti repubblicani, dovendo fuggire letteralmente dalle città e lasciandole vuote, fecero sì, insomma, una volta che era già finito tutto, questi prendessero automaticamente i partigiani il potere. e poi raccontassero dopo che avevano fatto una spontanea e incredibile rivoluzione, insurrezione popolare, attenzione. Ecco, parleremo di questo e altri fatti, sempre a livello locale, e come vi ho già detto, ed è una sorta di minaccia promessa, anche inizieremo un piccolo approfondimento di Romualdi. Ma non possiamo fare tutto ciò senza l'ausilio della nostra musa preferita, di quella insomma protagonista della nostra trasmissione, che è la musica. E allora iniziamo la serata con un classico, diciamo così, della musica americana, e Johnny Cash. È una lyrics che proviene dagli anni 60, dal profonda America, si chiama Ring of Fire. Quindi io vi auguro un buon ascolto, ci riascoltiamo subito dopo, rimanete qua. Questa è Radio Bandiera Nera, Liguria, il Cigno Nero. Ciao! Eccoci di nuovo qua, come promesso. Allora, dicevamo che volevamo trattare di quello che fu l'eccidio di Cadibona in provincia di Savona. Così ad esempio lo potete trovare anche su Wikipedia, cosa estremamente rara per chi si occupa di certe faccende storiche. Anche perché, cari amici, dovete sapere che ad esempio il caso di Giuseppina Gersi è stato, circa un centinaio di volte, non è un modo di dire, censurato liberamente sulla libera enciclopedia liberissima Wikipedia. Mentre invece il fatto dell'eccidio di Cadibona è assurdo al diritto di cronaca, grazie anche al fatto che se n'è interessato un certo Martino, storico dell'ISREC, ovvero sia l'Istituto Storico della Resistenza. Questo, diciamo, secondo me, che ho osservato abbastanza da vicino anche il discorso del ricordo di questi fatti, eccetera, aperto, sdoganato il fatto che altrimenti sarebbe rimasto quasi del tutto obliato, ma adesso vedremo perché. Allora, anzitutto la nostra storia parte proprio qui, a Savona, e siamo, badate bene alla data, al 23 aprile del 1945. Insomma, la disfatta di quelle che sono le forze armate repubblicane, e dico repubblicane perché repubblichine è spregiativo come termine, è oramai una cosa certa. La città di Savona sta per subire un repentino cambio di guardia, così come è avvenuto in molte altre città, come sapete. Alle ore 12 esatte del 23 aprile del 1945, una bella telescrivente che è posta nell'ufficio del generale San Marco Amilcare Farina trasmette un ordine esecutivo cifrato: attuare azione nebbia artificiale verso posizioni determinate con successivi ordini. L'ultima operazione, insomma, questa nebbia artificiale, corrisponde ad una speranza. Si tratta nella fattispecie di raggiungere la ridotta della Valtellina, quella stessa che è additata da Pavolini come Termopili contemporanea, dove, assicurano, si farà l'ultima resistenza, scrive il generale, sempre Farina, sul suo diario. Ed è così, quindi, che a poche ore, siamo sempre al 23 aprile del 1945, dal concordato ingresso, a poche ore dal concordato ingresso tra le forze repubblicane e i partigiani, concordato ingresso dei partigiani, due colonne di militari italo-tedeschi e civili, comunque legati al fascismo, oppure a tutti coloro i quali appunto vestivano ancora la divisa, partono. Siamo al 25 aprile adesso, cioè ci vogliono poche ore, questi partono e ora arriviamo a due giorni dopo. L'iter stabilito, quello di queste colonne che si allontanano dalla città di Savona, prevede sostanzialmente due percorsi. C'è una prima colonna di cui fa parte il personale del comando militare provinciale di Imperia, e questa sale seguendo la strada del Colle di Cadibona. La seconda, invece, quella proprio dei savonesi, passa per una zona che si chiama Colle del Giovo. Ma ambedue queste colonne si riescono poi a riunire in seguito, pochissimi giorni dopo, ad Acqui. Quindi siamo già nel basso Piemonte. Sono ripetuti attacchi aerei. Insomma, a un certo punto, il 27 aprile, sempre sul suo diario, Farina, il generale Amilcare Farina, nota così: al passaggio del Po le truppe sono stanche ed ansiose di notizie, più di una non se la sente di superare il fiume. Do ordine che tutti costoro, liguri, emiliani e toscani, siano posti in libertà soddisfatti, a tutt'oggi delle competenze, e si sperano di riuscire isolati a raggiungere le loro case lontane più facilmente. Illusione. Soli cadranno in gran parte, e per molti di essi mai si saprà come, quando e dove. Purtroppo queste parole del Farina, che magari da generale qual era, se ne intendeva un po' di più, potremmo dire amaramente così, saranno anche veritiere. Infatti chi abbandonerà queste colonne, diciamo, non troverà un destino molto molto bello, e come vedremo adesso neppure coloro i quali comunque rimarranno aggregati in parte. L'ordine arriva il 27 aprile dal maresciallo d'Italia e comandante dell'armata Liguria Graziani. Si assicura che il trattamento che si confaccia a chi in divisa depone le proprie armi sia quello da essere rispettato. Insomma, detta in soldoni, quella della ridotta della Valtellina è oramai, il 27 di aprile, un'illusione, lo si è compreso, non si riesce a raggiungerla, e quindi non resta che consegnarsi ai partigiani. In stato di arresto partono alla volta di Alessandria, questi si consegnano. Una telefonata che parte dai partigiani alessandrini allerta la questura di Savona, ma non confondiamoci, cari amici, perché siccome in maniera concordata i repubblicani erano partiti da Savona, cosa succede? I partigiani fanno la fuffa dell'insurrezione, quindi sventolano stracci rossi, dicono abbiamo conquistato Savona armi in pugno, lo scriveranno naturalmente davanti probabilmente a migliaia di manichini di paglia messi lì per l'evenienza con la camicia nera. Dopo questa eroica impresa vanno in questura e iniziano ad assumere una funzione di PS, cioè pubblica sicurezza. Quindi questi sovversivi da strapazzo, questi quattro minchioni, si ritrovano ad essere agenti di polizia di uno stato inesistente, ovvero sia pubblici ufficiali facente funzione di pubblica sicurezza. Ma andiamo avanti, gli infami, gli amici di Alessandria li allertano, chiamano la questura di Savona, oramai sede operativa delle brigate insurrezionaliste, ma i primi a partire sono gli imperiesi. Molti di loro, come si potrà poi vedere in seguito se vogliamo approfondire anche questa faccenda, trovano morte strada facendo, insomma li eliminano mentre scendono verso la Liguria in base a quello che è l'arbitrio dei partigiani della sesta divisione Bonfante della prima zona. Il 4 maggio infatti di questi ne cadono in 11 presso la località Valbona di Alassio e il giorno successivo il turno di altri 26, pensate, a Castiglione d'Oneglia. Peraltro di quest'ultima faccenda ce ne siamo occupati nella precedente puntata, intervistando, così per avere un, come dire, un resoconto sulle votazioni che stanno avvenendo in questi giorni al comune di Imperia circa l'intitolazione o meno di questa strage, di una strada, di uno spazio pubblico qualsiasi, abbiamo intervistato gli amici di Spazio Avalon di Imperia e anche lì abbiamo visto che il cammino è un po' tortuoso in salita anche per il ricordo. Ma torniamo a noi. Andando avanti, sempre questi del gruppo imperiese, sappiamo che nei paraggi di Cittadella di Alessandria altri due ne verranno liquidati. Ma ora parliamo dei Savonesi. Allora, dei Savonesi ad Alessandria è trattenuto Paolo Pini, che fu comandante della Brigata Nera Francesco Briatore, e questo viene passato subito per le armi la mattina del 6 maggio. Ma circa 40 prigionieri sono comunque riportati illesi a Savona il 5 dello stesso mese. All'arrivo, infatti, cosa succede? Gli ufficiali del comando alleato arrivano, prelevano i detenuti sotto gli occhi basiti dei cosiddetti cobelligeranti, ovvero sia dei partigiani, e si portano via il generale Amilcare Farina, il tenente colonnello Rossi, scortati altrove per essere sottoposti ad interrogatorio. Del resto, questi erano in possesso ancora di informazioni sensibili militarmente, no? L'episodio, ve lo lasciamo immaginare, suscita vivo malcontento fra le fila degli insorti, dei cobelligeranti che come tali appunto vengono trattati dai loro capi americani. 15 prigionieri vengono perciò rilasciati dagli americani e tradotti immediatamente nei campi partigiani di concentramento di Legino, Segno e al carcere Sant'Agostino. Cioè, gli americani si salvano il tenente colonnello e il generale, ma di questi 15 dicono ai partigiani, vabbè, prendeteveli. E naturalmente i cani famelici di sangue cosa fanno? Li portano in questi campi di concentramento che sono poi in tre zone del Savonese. Uno a Legino, che è l'attuale scuola media Guido Bono, dove poi stupreranno e ammazzeranno barbaramente anche Giuseppina Gersi. L'altro a Segno, che è una frazione poco sopra Vado Ligure, una località nei pressi di Savona. E terzo luogo, il carcere di Savona, ovvero sia il Sant'Agostino. Nessuno di questi 15 sopravvive. Si dispone un secondo trasferimento, stiamo sempre parlando del gruppo savonese. L'imperativo è sfruttare appieno l'occasione, insomma è meglio evitare che questi superiori, no, dell'Allied Military Government, gli americani, si prendano i prigionieri per poi magari salvarli. E allora cosa succede? Il 10 maggio del 45 prelevano i restanti. Sono in totale 52, di cui 13 donne. Fortuna non sorride da tempo e pare occultarsi a sti punti completamente. Durante il tragitto, vengono caricati su un autobus Fiat 635, che era un modello dell'epoca, e da lì poi il nome che alcuni storici, diciamo, di area non conforme daranno, ovvero sia il massacro, l'eccidio della Corriera della Morte, perché questa Fiat 635 era una corriera, un autobus. Insomma, ci sono, oltre a questi, vengono caricati altri tre. Si tratta nella fattispecie di Antonio Branda, che è un tale fuggito da Savona in bicicletta, pensate. Un certo Giovanni Battista Poggio, che è stato interprete del comando tedesco, e un portaordini 17enne della San Marco di nome Sergio Angelici. Allora, dopo un breve pernottamento sempre lì ad Acqui, la mattina dell'11 di maggio il viaggio inizia. Giunti in Valbormida, che sarebbe poi la zona che divide la provincia di Savona con il Piemonte, cosa succede? Con la scusa di rifocillare le sole donne, si fa tappa a Piana Crixia, che è una località appunto lì della Valbormida. Giovanni Poggio viene fatto scendere e portato poco distante, in una frazione chiamata Borgo, ed è fucilato sommariamente. Quindi si ammazzano allegramente già il traduttore del comando tedesco. Si riparte. Ad Altare, un altro piccolo comune che si affaccia, diciamo, su Savona, a ridosso dello spartiacque alpino che sovrasta la città di Savona, la Corriera si ferma nuovamente. L'organizzazione è obiettivamente impeccabile, e quindi gli sventurati, eccetto le donne, il Branda, il giovane Amando Morello e il colonnello Giacinto Bertolotto, liberati dal partigiano Stefano Viglietti, e questa poi è una faccenda che bisognerebbe anche approfondire. Praticamente questo Viglietti, un partigiano, arriva lì, apre la porta e dice loro: ragazzi, scappate, perché questi vi vogliono ammazzare, sono dei pazzi. Il Viglietti, la moglie lo cercherà poi dopo la guerra per mesi interi, e i suoi compagni diranno: ma noi non ne sappiamo nulla, è stato ammazzato dai fascisti. Naturalmente noi non lo possiamo dire, ma o si è ammazzato da solo, oppure magari qualcuno si è mangiato la foglia, come si suol dire in Sicilia. Insomma, tolti questi pochi fortunati liberati, gli altri sono rinchiusi nella caserma, nell'attuale caserma peraltro dei carabinieri, che anche lì è adibita a campo di concentrazione, di concentramento partigiano. Iniziano le consuete sevizie e 38 di questi vengono trasportati poco distante, a circa 200 metri dalla galleria che attraversa il forte napoleonico d'ingresso per Altare e conduce verso il capoluogo di provincia. Lì, in una piccola zona, adesso per chi è pratico, ecco, c'è ancora la strada, ma un tempo dovete sapere che era lievemente sottolevata e la si può ancora intravedere fra gli alberi e la vegetazione, è stata posta una targa, diciamo, in ricordo di questi caduti. Quindi, per tutti coloro i quali ci ascoltassero e fossero dalle nostre parti, se passate da lì, lasciate un piccolo pensiero per questi 38 sventurati. E procediamo col racconto. Una piccola radura adiacente la strada è la piazza quindi scelta per fucilare senza alcun capo d'accusa. Ma grazie ad un breve momento di confusione, uno di questi, il ventenne Mario Molinari, sottotenente GNR e figlio peraltro dei produttori della celeberrima Sambuca, questa era della famiglia proprio Molinari, quella famosa, riesce a fuggire. Il ragazzo, senza scarpe e con addosso la sola camicia, arriva al piccolo abitato di Cadibona. Ora, vi parlo io che conosco la zona. Fate che da lì è una strada a scendere verso il mare e questo piccolo abitato di Cadibona sarà circa 250 metri. Sono delle curve, così come è normale trovare nelle strade dell'entroterra ligure, no? E questo, insomma, si è fatto una gran bella corsa, disperato. E cosa succede? Quando arriva a questo piccolo abitato di Cadibona è raggiunto da uno dei suoi aguzzini che lo riporta sul luogo delle esecuzioni per finirlo. Lì un partigiano, peraltro, un partigiano del luogo, ma diciamo badogliano, non facente parte delle brigate comuniste, peraltro racconterà questo fatto, perché esce di casa, prende questo ragazzo come per proteggerlo, gli arriva davanti il partigiano garibaldino comunista che glielo strappa e gli dice: insomma, sto porco lo portiamo su e lo ammazziamo. Anzi, vi leggo proprio il pezzo perché è abbastanza suggestivo. Ecco, allora ne parla Emilio Scarone, il quale scrive in 11 maggio 1945 Colle di Cadibona. Allora, sono originario di quei luoghi, ecco. E poi ricordo un aneddoto che mi raccontava sempre mia nonna. Riguardava il giovane sottotenente della GNR Mario Molinari. Tutti lo videro in paese. Leggendo le sue ricerche, sono rarissime le annotazioni, copiose le documentazioni, si legge ancora: preferisco lasciar parlare i fatti. Chi si occupa di certe questioni ha sempre l'onere della prova. È un modo per essere il più possibile oggettivi. La storia è una scienza e come tale necessità di dati. Le vicende si commentano da sé quando ci sono le prove. Personaggio chiave dell'eccidio di Cadibona è certamente il Viglietti, aggiunge. E potrebbe... Allora, ecco, non riuscirò mai a dimostrarlo, ma ho il forte sospetto che il Viglietti abbia fatto arrestare dai fascisti i membri più moderati del CLN savonese. Il problema è che Trattandosi proprio di quelli più moderati, il sospetto che fosse una spia al soldo dei fascisti potrebbe diametralmente rovesciarsi. Ovvero sia, Viglietti avrebbe potuto operare in accordo per conto dei capi della fazione più estrema. Questi divennero l'elemento predominante del fenomeno resistenziale a livello locale. Come agente infiltrato della polizia repubblicana, salvò inoltre alcuni sappisti savonesi. E poi, ecco, ma io cercavo in realtà la parte concernente il Molinari, ma devo scusarmi, ma io assolutamente non la trovo. Ecco, va bene, comunque, fu purtroppo così. Ora, guardando invece qui un altro libro che è opera, che si occupa sempre di questi fatti di Cadibona, ed è stato scritto da un saggista che si chiama Roberto Nikolic, ricercatore peraltro presso l'Istituto Storico, anche lui ha collaborato un po' con diversi istituti storici. Ecco, c'è scritto che, insomma, dopo il primo maggio le cifre parlano di circa 200-250 persone che sono state ritrovate, insomma, nei paraggi. Questo è giusto per dare un'impressione anche di quelli che furono gli eccidi compiuti a guerra finita oramai da parte di certa gente, chiamiamola così, di certi liberatori. E interessante è leggere, insomma, quanto scrive lo storico dell'ISREC invece, Antonio Martino, ovvero sia nel suo libro L'eccidio di Cadibona, indagini su un episodio di violenza post-bellica dimenticato, e il quale, diciamo, affronta la malefatta partigiana secondo un'ottica naturalmente più filoresistenziale. E insomma, Martino sostanzialmente cosa fa? Riconosce gli assassini, ma poi pone i resistenti nell'inedita veste di mitigatori delle violenze. E infatti, in questa bella opera, chiamiamola così, potete leggere alcuni passaggi del suo studio che in effetti possono apparirci lirici, seppure il linguaggio, come dire, sia per certi aspetti anche tenuto su un piano, chiamiamolo, pseudo-accademico. Vi leggo un breve stralcio. La liberazione rompe argini e paratie stagne. È un fiume impetuoso di rabbia sedimentata nel corso del tempo. Una rabbia posta a tacere con la forza e l'arbitrio negli anni dello squadrismo di Stato. Un fiume che travolge chi si trova nel suo percorso, a volte a ragione, altre volte a torto. Insomma, il solito ragionamento del Dout Des, no? Quindi, come è stato già fatto anche nel caso della Gersi, di Giuseppina Gersi, viene fatto anche per questi 38 disgraziati che sono rimasti lì, peraltro senza neppure una degna sepoltura. Il meccanismo è quello giustificativo, e cioè, sì, dopo 70 anni riconosciamo magari di aver fatto qualcosina, però se questa qualcosina è stata fatta è comunque colpa di 20 anni di bieco regime, il quale, essendo così tremendo, ha spinto gli uomini buoni, quelli che si sono opposti al regime, a essere quasi altrettanto cattivi. Bene, ora non ci dilunghiamo troppo perché altrimenti io vi addormento, è già passata la prima mezz'ora e io mi scuso anche per l'approssimazione con cui ho trattato questo argomento, ma purtroppo, ecco, vi assicuro che anche se si parla solo, tra virgolette, di un eccidio così a livello locale, la documentazione è davvero sterminata e la cosa migliore è cercarne il più possibile di parlarne, fornendo questi dati, parlando di questi fatti, i quali non soltanto sono deliberatamente tenuti nascosti sotto il tappeto da questi signori che tappezzano, come dicevo in esergo, le vie di Savona con i loro psicodeliri scritti su manifesti, perché purtroppo il meccanismo, potremmo dire così, di mitopoieutica, di costruzione del mito della resistenza, si ciba necessariamente di questa continua, di questo continuum di menzogne che, insomma, si autoalimenta, va avanti e viene impartito, ahimè, fin dalla tenera età nelle scuole, molto spesso dalle famiglie stesse e poi, come tutti sappiamo, con i mass media, quindi dai film milionari di Hollywood per passare, insomma, alle centinaia di rappresentazioni sempre a spese nostre fatte dai begli enti locali, teatrali, non ultimo adesso ce ne sarà una, ve la segnalo, Aquiliano, lo abbiamo appreso perché mentre abbiamo notato che questi disgraziati sono andati a come dire, disegnare simpatiche cose sopra i nostri manifesti affissi regolarmente, abbiamo notato che vicino c'erano i loro, dove si parlava di questo teatro resistente. Ma fortunatamente il cielo vuole che non tutti siamo così esperti o volontariamente esperti di educazione tecnica, la resistenza la lasciamo ai circuiti, noi procediamo avanti e continuiamo con questa trasmissione. Io me ne rendo conto davvero molto triste perché sono qui in solitaria, mi manca il mio collega Drugo e dopo una breve pausa musicale, cosa ci ascoltiamo? Ma sì, qualcosina di simpatico, mettiamo la sagra di Jarabub, dai, diamo un po' di sale e pepe a questa puntata. Riprendo con la lettura, come avevo promesso in apertura, di De Turris circa Adriano Romualdi. Grazie a tutti, rimanete in linea, ciao.
Inchiodata sul palmetto veglia immobile la luna, a cavallo della luna sta l'antico minareto. Squilli macchine, bandiere, scoppi sangue, dimmi tu, che succede, cameriere, è la sagra di Jarabù. Colonnello, non voglio fare, dammi piombo per il mio moschetto, c'è la terra del mio sacchetto, che per oggi mi basterà. Colonnello, non voglio l'acqua, dammi il fuoco distruggitore, con il sangue di questo cuore la mia sete si spegnerà. Colonnello, non voglio il cambio, nessuno ritorna indietro, non si cede neppure un metro, se la morte non passerà. Spunta già l'erba novella, dove il sangue scesa arrivi, quei fantasmi in sentinella, sono morti o sono vivi. E chi parla a noi vicino, cameriere non sei tu, in ginocchio pellegrino, son le voci di Jarabù. Colonnello, non voglio pane, dammi piombo per il mio moschetto, c'è la terra del mio sacchetto, che per oggi mi basterà. Colonnello, non voglio l'acqua, dammi il fuoco distruggitore, con il sangue di questo cuore la mia sete si spegnerà. Colonnello, non voglio il cambio, qui nessuno ritorna indietro, non si cede neppure un metro, se la morte non passerà. Colonnello, non voglio incomi, sono morto per la mia terra, ma la fine dell'Inghilterra incomincia da Jarabù.
Riprendiamo la linea sempre qui su Radio Bandiera Nera parlando di Adriano Romualdi e cogliendo l'occasione, come premesso in precedenza, di operare una lettura da parte di un libretto edito a suo tempo, se non sbaglio nel 2003, dall'associazione culturale Raido. Un contributo, diciamo, a più mani, ci sono interventi di Rodolfo Sideri, Mario Michele Merlino, Maurizio Rossi, Tommaso Romano e per l'appunto Gianfranco De Turris, di cui adesso leggeremo questo breve articoletto, anche perché, voglio dire, non per mancare, diciamo, di rispetto a tutti gli altri, ma voglio dire, De Turris è, come del resto Del Ponte, come vedremo in seguito, un autore strettamente legato sia ad Adriano Romualdi che alla figura di Julius Evola. L'articolo è intitolato Adriano Romualdi, un pensatore politicamente scorretto, Gianfranco De Turris. Leggiamo. Se lo sono chiesto, ce lo siamo chiesti, me lo hanno chiesto nel 1983, nel 1993 ed oggi, nel 2003, che cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe detto, che avrebbe scritto, come si sarebbe comportato Adriano se fosse stato vivo. Una domanda a cui non è facile rispondere, anche per uno come me che della storia fatta con i sé si occupa. Una domanda però che sottintende un senso di distacco, di privazione, ancora di incredulità di fronte al suo destino, di sotterranea ammirazione per un uomo immaturamente e tragicamente scomparso a causa di una imperscrutabile e terribile decisione del fato, che nel 2000 ha voluto ripetersi con Marzio Tremaglia, anche da parte di chi non l'ha mai conosciuto se non forse attraverso i suoi scritti. Adriano era della mia generazione, quella degli anni 40, ma il primo di tutti, essendo nato proprio nel 1940. Oggi avrebbe avuto 63 anni, un signore di una certa età, con sicuramente alle spalle molti libri, moltissimi articoli, forse anche una certa carriera universitaria. Personalmente mi sono posto l'interrogativo presentando il volume di tutti gli scritti di Adriano dedicati a Evola. Su Evola, Fondazione Julius Evola 1998, ma oggi come oggi non riesco a pensare esattamente alla sua posizione rispetto alla politica odierna, se non che sarebbe stato intransigentemente all'opposizione di quella che attualmente è espressa dal partito erede del Movimento Sociale Italiano, soprattutto sarebbe stato contro la sua politica non culturale. Infatti l'azione di Adriano fu sempre su questo piano, che possiamo definire metapolitico secondo gli insegnamenti evoliani. In tutti questi anni, se fosse vissuto, la sua importanza avrebbe potuto essere, nonostante alcune sue rigidità caratteriali, quella di un catalizzatore culturale. Sarebbe diventato un'importante figura di riferimento, organizzatore e promotore di iniziative, in polemica con l'ufficialità. Per semplice introduzione, sono quasi sicuro che avrebbe polemizzato con gli indirizzi presi nella sua ultima fase dalla nuova destra, e penso proprio che in qualche modo ambiguo avrebbero cercato di incastrarlo, come è successo a molti altri, durante gli anni del terrorismo e dello stragismo, in qualcosa di losco, di certo lontanissimo dal suo modo di pensare e dai suoi intenti. Era infatti una personalità di primo piano, anche per essere il figlio di Pino, uno dei fondatori del Movimento Sociale Italiano, e alla fine vice segretario, e si esponeva parlando e scrivendo, insomma, poteva dare fastidio e per le sue idee e per essere una figura aggregatrice. Era proprio per quel suo scarto di pochi anni di età un fratello maggiore. Mi pare che la definizione sia di Maurizio Cadona, perché l'unico maestro della destra italiana del dopoguerra, anche se non voleva essere chiamato così, era e rimane Julius Evola, di cui Adriano, per la lunga vicinanza e frequentazione e per essere stato il primo a divulgarne e di interpretarne la visione del mondo, può considerarsi l'unico vero allievo. Come tale, come fratello maggiore, aiutò e incoraggiò diversi di noi aprendoci le pagine dell'Italiano, uno dei moltissimi mensili politico-culturali degli anni 70. Su cui si fecero le ossa in molti e dove si dibatterono argomenti oggi comuni, ma che allora erano nuovi per la destra ufficiale, del tutto trascurati. Non solo cinema e narrativa contemporanea, ma anche fumetti, uso dei mass media, scienza, ecologia, letteratura fantastica, nuove tecnologie e nuove forme di espressioni, analisi della persuasione occulta, tendenze del costume italiano. Una parte cospicua della storia della cosiddetta destra pensante che si dovrà fare esaminando le pagine dell'Italiano, soprattutto nel periodo in cui Adriano se ne occupò abbastanza direttamente, cioè gli anni della contestazione fra il 67 e il 73. Era infatti del parere che più che lamentarsi della situazione esistente si dovesse agire concretamente sul piano appunto culturale e metapolitico. Conclude infatti così il suo saggio «Perché non esiste una cultura di destra» del 1965 e in edizione definitiva nel 1970. Bastano pochi cenni per tracciare le linee di sviluppo di una cultura di destra, ma questo astratto orientamento incomincerà a prendere forma quando dei singoli si metteranno a scrivere e a fare. Penso che molti dei suoi amici di allora, magari prendendo strade personali diverse, questa via l'abbiano seguita. Hanno scritto ed hanno fatto, nei limiti quantitativi consentiti dalle difficoltà insite all'establishment culturale italiano, per non parlare dagli oracoli frapposti alla stessa destra ufficiale, ma l'hanno fatto. L'idea che Adriano aveva di cultura l'ha espressa in questo suo saggio, ancora oggi attuale e preveggente, per il semplice motivo che a distanza di quasi 40 anni le condizioni, diciamo così, ambientali non sono cambiate affatto. Le ragioni essenziali e di fondo di questa storica difficoltà della cultura di destra, a parte le situazioni contingenti e pratiche che non venivano per nulla da lui sottovalutate, Adriano le sintetizzava così, ciò non deve farci dimenticare la vera causa del predominio dell'egemonia culturale di sinistra. Esso risiede nel fatto che là esistono le condizioni per una cultura, esiste una concezione unitaria della vita materialistica, democratica, umanitaria, progressista. Questa visione del mondo e della vita può assumere sfumature diverse, può diventare radicalismo e comunismo, neoilluminismo e scientismo a sfondo psicanalizzante, marxismo militante e cristianesimo positivo d'estrazione sociale, ma sempre ci si trova di fronte ad una visione del mondo unitaria dell'uomo, dei fini, della storia e della società. Invece, ecco la contrapposizione, secondo le sue parole, dalla parte della destra nulla di questo. Ci si aggira in un'atmosfera deprimente, fatta di conservatorismo spicciolo e di perbenismo borghese. A destra si brancola nell'incertezza, nell'imprecisione ideologica. Si è patriottico-risorgimentali e si ignorano i foschi aspetti democratici e massonici che coesistettero nel Risorgimento con l'idea unitaria. Eppure si è per un liberalismo nazionale e si dimentica che il mercantilismo liberale e il nazionalismo libertario hanno contribuito potentemente a distruggere l'ordine europeo. O ancora, si parla di Stato nazionale del lavoro e si dimentica che una Repubblica italiana fondata sul lavoro ce l'abbiamo già purtroppo e che ricondurre in questi termini la nostra alternativa significa soltanto abbassarsi al largo al rango di socialdemocratici di complemento. E concludeva: basta poco ad accorgersi che se a destra non c'è una cultura, ciò accade perché manca una vera idea della destra, una visione del mondo qualitativa, aristocratica, agonistica, antidemocratica, una visione coerente al di sopra di certi interessi, di certe nostalgie e di certe oleografie politiche. Ecco perché nel saggio La nuova cultura di destra Adriano criticava le linee dell'allora nominato consigliere culturale del Movimento Sociale Italiano Armando Plebe, che era riuscito ad annacquare la piattaforma ideale dell'allora destra nazionale, facendola diventare neoilluministica, pragmatica, deideologizzata e al massimo anticomunista. Egli, scriveva Adriano, sotto il profilo ideologico è piuttosto un liberale che un uomo di destra. Plebe incassò e non replicò, ma si ricordò di queste critiche, tanto che dopo la sua morte non ebbe la minima remora a definire la posizione di Adriano come l'aspetto più retrivo e infecondo della cultura di destra. Quasi quasi aveva ragione al contrario, nel senso che le posizioni dell'attuale partito, che dovrebbe rappresentare la destra italiana, sembrano essere proprio quelle propugnate da Plebe. Basti leggere il colloquio intervista del suo presidente alla Repubblica, 4 novembre 2003, dove alla domanda quali sono le nuove componenti culturali del suo partito, così risponde: indicherei tre radici essenziali. Nazionale, nell'accezione non di nazionalismo ma amor patrio, liberale, cattolica. Come ben si vede, Adriano aveva già capito tutto questo 40 anni fa. La sua posizione, infatti, faceva riferimento alla rivoluzione conservatrice, nel senso più ampio e non solo tedesco del termine. Lo confermò in quello che fu uno dei suoi ultimi scritti, la risposta ad una inchiesta sulle scelte culturali dei giovani di destra, che avevano preparato per il Conciliatore, ma che poi venne pubblicata, poiché si era bruscamente troncata la mia collaborazione con il mensile milanese, sulla rivista dell'ingegnere Volpe, Intervento, nell'aprile 1973, pochi mesi prima del fatale incidente, e che ora ho riunito nel volume I non conformisti degli anni 70, edizioni di Ares, 2003. Una rivoluzione che, come ben si sa, si rivolgeva ai valori del passato per andare avanti, secondo una definizione di Möller van der Broek da Adriano citata. Essere conservatori non significa dipendere dall'immediato passato, ma vivere dei valori eterni. Frase che, se permettete, accosterei ad un altro grande cui mi avvicinano alcuni miei interessi, Tolkien, il quale a sua volta diceva: autore o amatore di fiabe è colui che non si fa servo delle cose presenti. In fondo esprimono lo stesso concetto. Nel prendere questa posizione, Adriano metteva in pratica i dettami di Julius Evola, che già nel 1950, scrivendo per i ragazzi reduci dell'esperienza della Repubblica Sociale Italiana su orientamenti, al punto secondo consigliava di abbandonare il contingente e mantenere l'essenziale. Per questo motivo Adriano, che pure era dissenziente su certe posizioni evoliane, poteva concludere così la sua risposta all'inchiesta prima ricordata. Se mi è permessa una valutazione personale, noi che abbiamo letto da adolescenti Gli uomini e le rovine, e non siamo poi così pochi, siamo nel nostro ambiente, grazie ad Evola, i soli non qualunquisti. Appunto, quel che è diventata la destra ufficiale di oggi. Ma questa possibilità da lui indicata, purtroppo, non è mai stata sfruttata, né sembra possibile farla attualmente, anche se ci sarebbero le condizioni teoriche ottimali per farlo. Infatti la sinistra è ideologicamente, culturalmente e moralmente allo sbando, regge solo per il suo essersi da mezzo secolo incistata profondamente nei gangli della cultura italiana e per il rimanervi grazie alla forza d'inerzia, alla convivenza e al mutuo soccorso. Oggi a sinistra si stanno ammettendo le colpi delle stragi compiute dopo il 25 aprile, si stanno ammettendo i compromessi e i silenzi colpevoli nei confronti di Stalin e di Togliatti, si riconosce l'asservimento degli storici ad una visione comunista con il conseguente condizionamento di intere generazioni, si ammettono connivenze, complicità, conformismi, eppure non si riesce ad approfittare di questo momento di gravissima crisi perché l'ambiente della destra politica non è cambiato rispetto a quello descritto da Adriano 40 anni fa. Non si è creata una visione del mondo. Si è andati avanti alla giornata al punto da, alla fine, negare se stessa, rinnegando il proprio passato praticamente in blocco, rifiutando tutti i suoi riferimenti culturali, preferendo il nulla o il qualunquismo, il che è quasi la stessa cosa. Ad un serio ripensamento e ad una riattualizzazione non ha rifiutato il contingente e mantenuto l'essenziale, ma ha rifiutato sia il contingente che l'essenziale. Ha tagliato, come è stato scritto, e qua scusate se conclude l'articolo, con grande compiacimento dai progressisti, ma strumentalmente ai fini della politica politicante, tutte le sue radici. Aggiungiamo che ha distrutto i ponti ed ha bruciato i vascelli alle sue spalle, ma non esiste alcun futuro senza un passato, tantomeno con un passato costruito all'impronta da neofiti, da nuovi arrivati. Ma c'è di peggio. Non ci si limita a rifiutare il passato di tutto un mondo umano, ma per essere ben accetti lo si denigra e lo si offende, andando addirittura contro certe correnti storiografiche che cercano di riequilibrare giudizi puramente ideologici su di esso con un cinismo assoluto e strumentale. Sicché, per tornare a noi, si è potuto leggere che Adriano era un esaltato, che viveva condizionato dal nibelungico crepuscolo del nazismo, al punto da essere affetto da un autismo ideologico e di rappresentare una cultura di addetti alla nostalgia. Così Marco De Troia, su Fronte della Gioventù, Settimo Sigillo 2001. Quasi un piccolo cattivo maestro nazista, razzista e radicale, così Rossi, La destra e gli ebrei, Rubettino 2003. Perché ovviamente il grande cattivo maestro era Julius Evola, entrambi contrapposti ai buoni del vecchio movimento sociale italiano, quelli che poi avrebbero creato l'attuale nuova entità politica sua erede. Di fronte a questo rinnegamento e a questa denigrazione da parte di una destra che si vuole accreditare presso i poteri forti attuali, non si può fare a meno di pensare a qualcosa di concreto, non solo ricordando Adriano, ma ristampando in edizione critica le sue opere da troppo tempo scomparse. Fosse vissuto fino ad oggi, con alle spalle il curriculum culturale di 40 anni di attività, sarebbe stato un punto di riferimento, come ho detto, di una resistenza non solo culturale e metapolitica, ma anche morale. Non essendoci più, noi non possiamo far altro che cercare di seguire gli spunti, le idee, i riferimenti che ci ha lasciato, adeguandoli ai tempi naturalmente, come del resto avrebbe fatto anche lui. Tempi questi che mai, credo, Adriano avrebbe potuto prevedere, pur avendoli in parte immaginati, anche nelle sue visioni più pessimistiche. Così Gianfranco De Turris. Adesso una piccolissima pausa e ritorniamo subito, sempre parlando di Adriano Romualdi. Buon ascolto, siete sempre su Radio Bandiera Nera. Ciao!
Savona, a Imperia, insomma, in tutto il territorio della Liguria. Sei stanco di sentirti dire che le cose vanno davvero molto bene e che tu in realtà se ti lamenti sei semplicemente un mugnone? Non ce la fai proprio più a leggere il Corriere Mercantile, il Secolo XIX o le varie redazioni della stampa? Primo Canale ti sembra un brutto sogno, non tanto onirico quanto psicotropo, che dir si voglia? Bene, sei arrivato nel punto giusto, sei in diretta su Radio Bandiera Nera Liguria. Apri bene le orecchie, perché qui ci sono soltanto le verità, quelle che fanno male. Buon ascolto, ciao!
E rieccoci nuovamente qui on air, sempre su RBN Il Cigno Nero. E come vi dicevo prima, avrei voluto proseguire la puntata parlando ancora di Romualdi, ma obiettivamente perché farlo? E del resto, come dicevo già in apertura, io rinvierei il tutto alla puntata speciale di cui a breve vi trasmetteremo anche data e orario, delle ceneri della Fenice, questa nuova rubrica di approfondimento culturale. E che dire, cari amici e care amiche, siamo arrivati al termine, insomma, una puntata dettata da una specie di solipsia esistenziale, dettata a sua volta, la solipsia intendo, da questo clima che io non so come sia dalle vostre parti, ma qui è fra l'umidiccio, il plumbeo, la pioggerellina, sa quasi di quella nebbia lombarda che obiettivamente a noi liguri non appartiene, e quando le rare volte arriva fino a qui, proprio al limitare del mare, ci dà un senso di tristezza esistenziale incredibile che non possiamo far altro che mitigare con il nostro consueto delirio, il quale, nonostante questa sera io abbia appunto condotto, diciamo pure così, in solitaria questa puntata, perché manca la spalla, manca Drugo, manca DJ Alcatraz, manca DJ Sgamato, mancano tutti, insomma, debbo mitigare, dicevo, questa tristezza con il delirio. E quindi, nell'abbandonarvi per 7 giorni a voi stessi e nel rinnovare i miei saluti e il dirvi ci rivediamo, ci ascoltiamo, anzi, martedì prossimo alle 23, sempre in diretta dalla Liguria, io vi lascio con gli Animals, ma non quelli di famosi degli anni 70, con questi nuovi Animals, i quali sono dei geni che abbiamo beccato su YouTube, proprio andando, perdonatemi il francese, ma del resto, come segnava il nostro ring, oramai abbiamo superato la mezzanotte, quindi l'orario dei bimbi, abbiamo trovato a cazzo su YouTube, ed è intitolato questa traccia interessantissima, Croce Celtica Remix. Voi sapete che io sono un esegeta, fra le altre cose, dell'uomo Celtica, colui il quale, insomma, in faccia al meraviglioso Bertazzoni, il giornalista di Anno Zero di Santoro, lanciò questo quadretto contenente una croce celtica proprio durante delle manifestazioni nelle quali era lì davanti per sostenere Berlusconi. Insomma, io quando vidi quell'uomo, quella specie di espressione che viaggiava tra il Dada e il futurismo, io ebbi, lo ammetto, una polluzione. E vi lascio insieme a lui, insieme al ricordo di quella sua eroica voce che ha rotto da un lato modernamente la modernità, dall'altro ha comunque perseverato nella tradizione, vedasi per l'appunto la celtica in mano, e dall'altro soprattutto ha rotto la faccia a Bertazzoni, che non gli fa mai male. Cari amici, care amiche, cari camerati, cara pace, cari tutti, io vi saluto sconsolato, desolato, così spero che non vi abbia annoiato più di tanto questa puntata. Io mi scuso anche per l'introduzione che insomma è stata un po' difficile, perché parlare di questi fatti che riguardano la Liguria, il territorio in cui io vivo, io e altri, è da un lato triste, ma dall'altro poco simpatico, ecco, diciamo così, anche perché si è costretti a 70 anni da questi fatti oramai assodati, si è obbligati così a riparlarne per che cosa poi? Perché un gruppo di mentecatti dementi non vuole permettere che se ne parli, cose veramente assurde, quasi al livello di un Amleto. Ma facciamoci una risata, andiamo soprattutto a dormire, che domani inizia una nuova giornata della settimana, e ascoltiamoci Croce Celtica Remix degli Animals. Buon ascolto, ci rivediamo, anzi ci riascoltiamo martedì prossimo in diretta dalle 11. Ciao.
Oh, ma che fare il test? Oh,
capito?
Capito?
Capito?